Andiamo nella pagina 594, salmo 90. Leggiamo i primi 13 versetti.
Sì, salmo 90.
5, 9, 4. Facciamo leggere Angelo.
Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo, ritornate figli degli uomini. Perché mille anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno. Sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e non ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi.
Grazie. Un salmo, come tutti, come tutta la parola di Dio, è molto importante, ma fissiamo un versetto, il versetto 12, che dice insegnaci dunque a contare i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Poi andiamo in Isaia, capitolo 24, eccolo qua. Facciamo leggere Alessandro i primi sei versetti. 24, pagina 691, capitolo 24. Parla del mondo giudicato.
I primi quattro.
I primi sei.
Ecco, il Signore vuota la terra.
Scusa Alessandro, vabbè, sì, va bene lo stesso, non importa, volevo dire dal 3 al 6, va bene.
La terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al saccheggio, poiché il Signore ha pronunciato questa parola. La terra è in lutto, è spossata, il mondo langue, è spossato. Gli altolocati fra il popolo della terra languono. La terra è profanata dai suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno violato il comandamento, hanno rotto il patto eterno. Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne portano la pena. Perciò gli abitanti della terra sono consumati e poca è la gente che ne è rimasta.
Grazie. Poi faccio saltare, andiamo al Vangelo di Matteo, capitolo 10, i versetti che vanno dal 30 qua al 39. Facciamo leggere a Valentina. 962 la pagina. Piano, eh? Allora, dal 30 al 39.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà.
Grazie. Poi torniamo in Isaia, ma c'eravamo perché ci hai fatto tornare indietro. Andiamo in Isaia, dunque 43, dal 10 al 13, questi li posso leggere io. 712. Vabbè, se hai la voce calda. 10-13.
I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi è il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate. Mi crediate e riconosciate chi io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore, io sono Dio. Da che fu il giorno, io sono. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò, chi potrà impedire la mia opera?
Grazie. Cari fratelli e sorelle, abbiamo letto dei passi della parola di Dio dove il Signore stesso dichiara quello che abbiamo letto adesso, quello che Egli è, cioè i miei testimoni, dice, siete voi. Noi siamo i testimoni del Signore. Voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Quindi dichiara in un modo straordinario ciò che nessun altro può dichiarare, in nessun modo, in nessuna maniera, in nessun altro libro del mondo. Abbiamo letto anche, sempre in Isaia, dei momenti nei quali l'uomo ha profanato la terra, cioè nel capitolo 13, al versetto 13, la terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al saccheggio. Ma poi dice una cosa, l'abbiamo vista tante volte, ma la parola di Dio è importante che dobbiamo rifletterla in continuazione. La terra, allora, versetto 5 dice, la terra è profanata dai suoi abitanti. Perché? Essi hanno trasgredito le leggi, hanno violato il comandamento, hanno rotto il patto eterno. Poi magari più avanti nel culto vediamo anche che cosa significa. Poi abbiamo visto ancora delle dichiarazioni da parte del Signore Gesù. Dichiarazione importantissima. Dice, quanto a voi, a noi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, perché valete più di molti passeri. Poi va avanti dicendo, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio. E poi ancora più sotto dice, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Eppure noi abbiamo visto l'altra volta, quando ci salutiamo e vogliamo salutarci, il nostro auspicio per tutti coloro che amano il Signore è quello di dire pace. Pace, la cosa più bella è avere la pace con Dio e con gli uomini. Eppure qui il Signore Gesù sta dicendo, non pensate che io sia venuto a mettere la pace sulla terra, ma sono venuto a mettere non pace ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da suo suocero. Fratelli e sorelle, poi dice, chi ama padre e madre più di me non è degno di me, chi ama figlio e figli più di me non è degno di me. Sono parole di una forza straordinaria che solo Dio può fare, ed è questo abbastanza normale, perché questo che parla è Dio, ed è normale perché è Lui che ci ha dato la vita, è Lui che ci mantiene in vita, e senza di lui non c'è vita alcuna, non c'è coscienza, non c'è più niente. Questo è come abbiamo visto poi in Isaia, ci manda come testimoni di ciò che lui ci dice. E nel Salmo che abbiamo letto ci sono delle parole al fondo, in quel versetto che dice: insegnaci dunque a contare i nostri giorni. Insegnaci, Signore, il salmista prega dicendo: insegnaci a contare i nostri giorni. Cioè, cosa significa contare i nostri giorni? Nessuno di noi sa quando è il momento che ce ne andremo, ma proprio per questo sappiamo che tutto sommato, dice, più i vecchi possono vivere 70-80 anni, ma poi alla fine della fiera. Ma allora, cari fratelli e sorelle, facciamo una considerazione di tutto questo. Vediamo che il male che oggi c'è, come sempre è stato sulla terra, ma oggi aumenta, è un fiume in piena che trascina ogni cosa e distrugge purtroppo ogni cosa. Si sentono tante belle parole: si ci veste, si ci sveste, si fa tutto per un attimo soltanto, un attimo effimero. La vita è una cosa effimera, sappiamo già che il momento che è passato poc'anzi non torna più in nessun caso, in nessuna maniera, perché ormai è andato via nell'eternità, e noi andiamo avanti invece come su un treno che stiamo viaggiando, andando incontro a che cosa? Allora diciamo questo: tutto per un attimo è vanità, tutto ciò che noi facciamo, che pensiamo, che diciamo è vanità, senza, ecco, la sostanza che è la parola di Dio. Abbiamo detto mille volte che il mondo si divide anche molto nettamente tra quelli che appartengono al Signore Gesù, perché non è una questione di religione, lo sappiamo, ma è una questione di appartenenza, di sapere che siamo suoi, appartenere a Gesù, e purtroppo a tutti gli altri invece questa non appartenenza al Signore crea uno stato di divisione tale che è talmente netto, è talmente profondo che non è possibile che si ci tocchi. Cioè, quelli che appartengono al Signore appartengono al Signore, gli altri non gli appartengono. Io posso dichiarare, posso fare tutto ciò che voglio, ma so di non appartenergli. Il giorno che arriverò davanti al giudice, come dice in un altro posto, sappiamo che egli dall'inizio comincia, separa le cose. Abbiamo visto fino alla fine, dall'inizio alla fine, il Signore chi chiama lo santifica, cioè dice: è messo da parte, tu appartieni a me, sei messo da parte. E poiché ciò che divide ogni cosa, cari fratelli e sorelle, è lo Spirito di Dio, e quindi se noi apparteniamo a Lui necessariamente siamo divisi, ma divisi non per cattiva volontà e perché vogliamo fare del male a nessuno, ci mancherebbe altro, noi vogliamo soltanto fare del bene, ma è proprio è il Signore che ci divide, non siamo noi che ci dividiamo, è una questione di appartenenza. Tu sei messo da parte, e come abbiamo visto alla fine dei tempi, quando ci sarà la resurrezione, c'è questa grande divisione, e il Signore divide ancora, dice: i capri e le pecore, alcune alla destra e altre alla sua sinistra. E molti andranno e gli diranno: Signore, Signore, dice, ma abbiamo fatto tante opere potenti nel tuo nome, hanno fatto opere, miracoli. E Gesù cosa gli dice? Allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti, malfattori, perché non appartengono al Signore. Ma, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo, c'è scritto, provate gli spiriti se sono da Dio. Questa è la scritta della parola. Dobbiamo provare se questi spiriti sono da Dio, non chi si dichiara o chi dice Signore, Signore, appartiene al Signore. Chi appartiene al Signore lo sa, perché lo sente dentro, e non siamo noi che possiamo dare le patenti alle persone. Ma non solo dobbiamo provare o comprovare lo spirito di coloro che ci circondano, si dichiarano fratelli, ma soprattutto il nostro dobbiamo verificare, non quello degli altri, dobbiamo pensare a noi se veramente apparteniamo al Signore. Dobbiamo fare questo, fratelli e sorelle, perché il Signore ci dice che dobbiamo imparare a considerare quali sono i nostri giorni, poiché il tempo è prossimo e le fondamenta della terra saranno scardinate completamente. Questo dice la parola di Dio, e queste cose ce le abbiamo davanti agli occhi, è per questo motivo che ancora di più dobbiamo guardare quali sono i giorni utili per poter andare al Signore, per poterlo pregare, per poter chiedere il suo perdono finché siamo a tempo. Non ci sediamo più cari fratelli e sorelle, sulle pie illusioni e sulle false supposizioni. Abbiamo, come dice la scrittura, forse l'apparenza della fede, ma abbiamo non la sostanza della fede. Quindi avere solo l'apparenza non serve a niente, dobbiamo avere la sostanza, cioè quello che è verità. La verità è sostanza, la sostanza è verità, cioè è lo spirito che ci divide o ci unisce e non le nostre belle opinioni. Noi possiamo dire delle belle opinioni, possiamo dire delle belle parole, ma poi sappiamo alla fine che ciò che ci divide o ci unisce è questo spirito di appartenenza. Il tempo vola, cari fratelli e sorelle. Nel libro di Giobbe sta scritta una frase, a un certo punto dice che il re degli spaventi è alla porta, e sta parlando della morte. Chi non teme la morte, cari fratelli e sorelle? Il re degli spaventi è alla porta. E naturalmente non è Giobbe che parla, ma è uno di questi che egli, con i quali attribuiscono a Giobbe il peccato. E quindi sicuramente chi è incredulo ha una paura terrificante della morte, ma non i credenti. I credenti sanno che vanno incontro al proprio Salvatore e che non hanno da temere alcunché. Io questo ve lo dico con forza, cari fratelli e sorelle, impariamo a contare i nostri giorni con l'aiuto del Signore, ma soprattutto a capire se lo spirito che abita dentro di noi, come dice la parola di Dio, ci brama fino alla gelosia. Questo sta scritto, dice che lo spirito di Dio ci brama fino alla gelosia, è geloso di noi perché gli apparteniamo. Ma perché gli apparteniamo? Ma perché ha pagato un prezzo altissimo per noi. Questo sta scritto in Giacomo 4:5. Ha pagato un prezzo inimmaginabile, il prezzo del sangue del giusto. I buonisti pensano che Gesù sia venuto a mettere pace sulla terra, no, pace, scambiamoci un segno di pace, un abbraccio, un bacio, vogliamoci bene. Il Signore Gesù non è venuto a mettere pace, il Signore Gesù ha portato la pace con una cosa diversa per coloro che lo accettano fino in fondo. Quindi spada e divisione. Egli divide e separa da sempre. Da sempre, cari fratelli e sorelle, chi appartiene a Cristo è separato, non ci sono storie di nessun genere, gli uomini gli uni dagli altri, come abbiamo visto prima, così sarà alla fine dei tempi. La parola di Cristo spaventa e terrorizza coloro che non accettano il piano di Dio, cioè non accettano il suo dono. Gli uomini pensano di fare chissà che per compiacere a Dio. Vediamo in questi giorni cosa sta succedendo. Anche noi, come ben sapete, siamo un profumo verso quelli che sono destinati alla salvezza, ma odore di morte verso quelli che sono destinati alla perdizione. Ora, come sta scritto in Ebrei, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Anche noi potremmo essere travolti, cari fratelli, da questo fiume in piena, da questo sistema malvagio che voi vedete sotto i vostri occhi, malvagio e satanico, che prevede l'esclusione di Dio, del Signore, da tutte le attività umane. Questo è il fiume in piena, cari fratelli e sorelle. Ogni giorno gli spazi sono limitati, gli spazi che voi vedete, gli spazi di libertà, sono sempre più ridotti. Pochi e sempre meno hanno nelle loro mani il dominio e le ricchezze del mondo. Sono sempre meno persone che hanno questo. Abbiamo visto prima che c'è scritto che l'uomo ha profanato la terra, l'ha contaminata. Ma questo ultimo impero, più cresce e più si sta arrivando alla fine, sta arrivando alla sua fine. I suoi padroni potranno comprarsi tutto. Potranno comprarsi ogni cosa, ma non la loro anima, ma non la loro anima. È evidente, davanti a noi possiamo vedere con chiarezza queste cose. Nessuno potrà salvarsi dal giudizio di Dio se non appartiene a Cristo. Non ci sono sconti o mezze misure, perché per chi ha trascurato una così grande salvezza. Leggevo in questi giorni da un opuscolo di un caro fratello che mi era stato dato 32 anni fa. Leggevo che ogni 20 anni sono scavate nel suolo del nostro pianeta Terra 1 miliardo di fosse per seppellire 1.000 milioni di persone. Cioè 1 miliardo di persone, per scavare 1.000 fosse. Di ogni popolo, razza e religione. Perché? Per quale motivo? L'unica risposta ragionevole e sensata la dà la Bibbia, cioè la dà Dio, dicendo che il salario del peccato, come abbiamo visto l'altra sera, il salario del peccato è la morte. Il peccato è l'assurda incredulità, è assurdo, l'assurda incredulità della creatura umana verso Dio, il suo creatore. Unita alla tragedia della disubbidienza, perché poi le cose vanno messe insieme, alla sua parola, provoca una catastrofe che sfocia inevitabilmente nel male o nel mare, come preferite, della grande tribolazione. Perché lì stiamo andando, cari fratelli e sorelle. Così dice il profeta Daniele, così dice Gesù in Matteo. Ma fratelli e sorelle, che cosa stiamo aspettando per piegarci ed ubbidire? Che cosa stiamo aspettando? Ubbidire a che cosa? Ubbidire allo Spirito di Dio, allo Spirito del Padre. Gesù, c'è scritto che fu ubbidiente fino alla morte della croce, e lo ha fatto per noi. Facendo questo ha scritto: tutto è compiuto. Ora, se appartenete a Cristo, beati voi, beati voi. Egli ci brama fino alla gelosia, perché noi siamo suoi. Questa sono cose che forse noi facciamo fatica a capire, ma che dovremmo riflettere con lo Spirito di Dio, non con la nostra mente, perché la nostra mente, ma sì, sappiamo che lui ha fatto questo, però, capito, no? La cosa importante è veramente con lo Spirito arrivare ad avere, a comprendere ciò che il Signore ha fatto per noi. Allora, quanto siamo disposti noi a mettere sul piatto per lui? Quanto siamo disposti a fare per lui? Non certo perché ci chiama a servi inutili, è lui che ci dà l'onore di poter fare semmai qualcosa per lui, di poter parlare qualche volta per lui, è un grande onore. Quanto è grande la nostra relazione con Dio, quanto è grande, quanto siamo veramente in contatto col Signore, il nostro spirito, se gli apparteniamo siamo in comunione con Dio, se non gli apparteniamo non lo siamo. Quanto ci siamo adeguati, cari fratelli e sorelle, alla corrente del mondo, questa corrente che trascina, che porta ogni cosa, il salario del peccato e la morte. Questo è quello che ci dà il mondo, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, ci ha fatto un dono enorme, e come possiamo rifiutarlo? Eppure milioni, miliardi di persone lo rifiutano, lo rinnegano, come abbiamo visto prima, dicendo Dio non c'è. Fratello, sorella, afferra ora la salvezza, ora, c'è scritto oggi è tempo di salvezza, non domani, non rimandare a domani, nessuno di noi sa quando uscirà di qua, cosa farà, dove andrà. Oggi è il tempo della salvezza, il tempo scorre veloce, impara a contare i tuoi giorni, impara a contare i tuoi giorni con l'aiuto del Signore. Tante volte abbiamo visto prima, ci sono stati in 20 anni 1 miliardo di morti, 1 miliardo di fosse scavate, e poi si dice è morto quello, e ieri Sposini è quasi morto, dico un nome per dirne uno conosciuto, ma quanti ne muoiono tutti i giorni che nessuno li conosce, e quanti ne muoiono le sofferenze, e la causa è il peccato di tutto ciò. Ma il Signore ha preparato una vita nuova per ognuno di noi, sia benedetto. Allora, questo caro fratello da credente scriveva, si chiamava Giorgio Antonietta, questo caro fratello scriveva, che scriveva, diceva questo: pensa già come sono cambiate in 30 anni le cose. Diceva: Dio c'è, è sicuro, poverino, nella sua fede, non è mancato col Signore. Dio c'è, è sicuro, è il grande creatore di tutte le cose, negarlo sarebbe una follia. Questo diceva Giorgio Antonietta in questi piccoli opuscoli. Sapete, 30 anni fa, io mi ricordo, io ormai ho 40 anni che navigo più o meno nella fede, ma 30 anni fa era molto difficile, io mi ricordo, e riguardato con un grandissimo sospetto, e soprattutto loro, qualche anno prima ci sono state le persecuzioni, quello dovete sapere, da parte della Chiesa Cattolica, nei confronti di tutti coloro, di tutti i credenti di ogni genere, ma anche questo, sta scritto, anche questo è scritto. E sono passati così tutti questi anni, e Giorgio Antonietta, guardate come ce l'avevo lì da 30 anni questo libretto e non l'avevo mai letto, cioè lì sono quelli opuscoletti piccoli, però in questi giorni così l'ho ritrovato e ho cominciato a rileggere, ho letto tutte queste informazioni che lui dava e vedi veramente che tempra di fratelli che c'erano in questo periodo. Sono passati 30 anni e posso constatare che le cose sono cambiate, le cose in 30 anni sono cambiate in modo incredibile, cioè oggi affermare che Dio esiste, ecco, e se ti dichiari credente in Lui e non in una religione è una vera follia per coloro che ti ascoltano, c'è tutto il contrario. Prima diceva dichiarare che Dio non c'è una follia, ora noi dichiariamo che Dio c'è e pensano e dicono che è una follia. Ma noi abbiamo questa certezza, avendolo conosciuto, se è vero che gli apparteniamo, questa è la nostra certezza, non solo col pensiero ma con tutto il nostro cuore, perché Egli ci invita a questo. L'abbiamo visto in Isaia prima, l'uomo ha profanato la terra, così sta scritto. Ma te le sorelle, cioè, beh, cerchiamo di analizzare le cose, perché se non le analizziamo allora voliamo così. Il senso di profanare è quello di violare, cioè di violare ciò che è sacro. Questo significa profanare ciò che è ritenuto sacro, ciò che è sacro. Dice che l'uomo ha profanato la terra, ha profanato tutto ciò che ha creato, che è stato creato dal sommo costruttore, dal sommo architetto, dal sommo maestro, che è Dio. Molti di noi non hanno neppure la pallida immaginazione di ciò che avviene nel segreto dei laboratori. Noi non abbiamo la più pallida immaginazione. Sappiamo ormai qualche cosa, che soltanto tutti i semi per l'alimentazione umana ormai sono in mano a 6-7 multinazionali. Quindi siamo entrati nel campo della modificazione genetica. Non solo la modificazione genetica, ma fino alla manipolazione dell'atomo. Tant'è che il povero Einstein, dopo aver fatto questa scoperta assieme ad altri, prevedeva delle cose terrificanti che oggi sono sotto i nostri occhi. Sapete cosa significa? Contaminazioni che provengono dalla radiazione atomica. Ma questo è niente. Cioè, questo vuol dire che l'uomo ha fatto qualcosa di completamente innaturale. Tutto ciò che Dio ha fatto è così, deve restare così, non possiamo modificarlo noi, non possiamo fare un albero, farlo diventare 30 metri, 50, ma ogni albero ha la sua misura, come noi, siamo ognuno diverso per conto proprio, così come Dio ci ha fatto, e tutto ciò che Dio fa è giusto e santo, tutti i nostri capelli sono contati, il Signore sa ogni cosa di noi, conosce il nostro cuore fino in fondo, ma l'uomo che non riconosce Dio in ogni caso è arrivato a tanto, e questo è il fiume del male che noi non ci rendiamo neanche conto di che cosa sta succedendo, noi non sappiamo niente di cosa decidono sulla nostra pelle e sulla nostra vita, ma si è ringraziato Dio che noi siamo nelle sue mani, ecco. E allora da questo, dalla modificazione genetica alla manipolazione dell'atomo, un crescendo di orrore, di mostruosità. Ogni giorno si vedono sempre cose più mostruose, cari fratelli, perché l'uomo dice questo, io l'ho trovato così e io decido di modificarlo come quanto voglio. La parola di Dio non è contro la scienza, ma è contro la falsa scienza, è contro la manipolazione, è contro la profanazione. Ora abbiamo profanato la terra e ora che cosa volete? Cari fratelli e sorelle, non mi viene mai più chiaro come adesso. Negli anni pensavo, dico, ma cosa sono queste cose che sono scritte? Cioè, come, quando avverranno? E poi ti rendi conto, ora sono chiare le parole di Isaia. Quelle erano scritte 700 anni avanti Cristo, no? Sono chiare le parole del profeta Daniele quando parla della grande tribolazione, come non ce n'è mai stata dall'inizio del mondo e mai più ci sarà. Come fa? Ma mai il mondo è stato in un pericolo grave così? Cioè mai nel mondo erano state modificate le cose che Dio ha fatto? Mai, questa è la profanazione. le cose che Dio ha fatto. Ora si vedono chiare le parole di Daniele, ma si vedono chiare le parole di Gesù quando parla della paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo e alle nazioni, detto da Gesù, per il rimbombo del mare e delle onde. La corda è stata tirata troppo in là, cari fratelli e sorelle, soltanto i pazzi non riescono a vederla. Ma non pensiate che queste cose le vedano i credenti, noi le vediamo, ma sono scritte. E siamo consolati perché il Signore ha detto: quando queste cose cominciano ad avvenire, rialzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Vuol dire che il Signore sta tornando, il Signore è proprio alle porte. Ma noi, fratelli, impariamo, come dice il Salmo 90, impariamo a contare i nostri giorni, affinché ubbidendo al Signore possiamo scampare, perché Gesù ci dice anche che possiamo scampare dalla grande tribolazione che sta arrivando come un fiume in piena. Nessuno può dire che questo non è vero, questo è davanti ai nostri occhi in un modo schiacciante, lampante. Ma soprattutto sforziamoci di capire veramente se abbiamo lo Spirito di Dio. Non accontentiamoci solo, sappiamo che le profezie sono vere, ma queste ci consolano perché sappiamo che la parola di Dio è vera, non è mendace, e lo sappiamo, ci sono centinaia di profezie e sappiamo che sono tutte vere, non ce n'è una nella quale la Bibbia abbia fallito. Allora, ma soprattutto sforziamoci di capire se veramente abbiamo lo Spirito di Dio che ci brama fino alla gelosia. Noi non abbiamo quel destino della grande tribolazione, noi non abbiamo questo destino, va bene, del buio eterno. Noi abbiamo un altro destino, perché apparteniamo a Lui e siamo destinati per la nuova vita, per il nuovo mondo che Egli ha preparato, cioè l'eternità, non la provvisorietà. Quindi scendiamo dall'inganno che ciò che appare duri per sempre, perché l'inganno dell'uomo, cioè oggi tanto faccio la pasta, condisco le uova, ma va bene tutto, cari fratelli, sarebbe giusto che lo facciamo, perché dobbiamo vivere, giusto che lavoriamo, ognuno di noi fa il suo lavoro, così come il Signore ha destinato. Questo è tutto giusto, ma non lasciamoci ingannare, non pensiamo che queste cose siano per sempre, perché la parola di Dio dice sono solo per un momento, per un attimo, giusto il momento che lo viviamo, giusto il momento che lo viviamo, e dopo dove sono finite queste cose? Certe volte prepariamo delle cose stiamo per degli anni a preparare le cose per un minuto, ma quel minuto non c'è più, per poi ricordarci, ah che bello che era quel momento. E così, ma viviamo poi di un ricordo, di qualcosa che non c'è più, perché tutto ciò che passa, passa, ma ciò che il Signore ci dà invece rimane per sempre, una cosa nuova, una vita nuova che rimane per sempre. Allora non lasciamoci ingannare da ciò che appare, che è apparente. Noi siamo apparenti. Con la nostra mente e il nostro cuore torniamo alla semplicità e alla luce del Vangelo. Alla semplicità del Vangelo. Non c'è bisogno di formule, non c'è bisogno che saliamo sui tetti per capire. Dobbiamo solo avere pazienza. Quando non capiamo una cosa dobbiamo stare tranquilli, perché comunque dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio. Sì, in nome del Signore benedetto di te. Amen. Amen.